www.radiogio.it e la storia continua. Allevato come un re nella vita quotidiana del Medioevo, il maiale viveva allo stato brado, trovando nel bosco cibo a volontà, ed inverno ci pensava il porcaro a rifornire la stalla di ogni ben di Dio. In una delle più conosciute e citate parabole, tra le molte che costellano i Vangeli, è senz'altro quella del figliol prodigo, storia di un giovane scapestrato che esige dal padre in anticipo la sua parte di eredità per scialacquarla nelle gozzoviglie, finché da ultimo si pente e ritorna a casa. Ma prima della resa, per mantenersi, dopo aver finito tutti i soldi, si impiega come guardiano dei porci. Sfugge ai più il significato simbolico di questo particolare volutamente inserito dall'Evangelista. Agli occhi del pio israelita, infatti, non esiste animale più immondo del maiale, per cui la scelta del ragazzo appare come il fondo dell'abiezione, peggiore delle precedenti gozzoviglie e sregolatezze. Questo elemento appare come uno degli spartiacqua più profondi tra la cultura ebraica e quella dei popoli cristiani, dal momento che, almeno nell'alto Medioevo, quello del porcaro era uno dei mestieri più stimati e tenuti in grande considerazione presso l'opinione pubblica. Ma che bel mestiere! E ce lo testimonia l'editto di Rotari, la prima raccolta di leggi emanata in Italia dopo la fine dell'impero romano dei Longobardi del 643. In esso appare evidente che la categoria lavorativa più tutelata era quella dei pastori, al loro interno e in particolar modo i porcari. Chi avesse ucciso uno di loro sarebbe stato condannato al pagamento di una multa di 50 lire, cifra esorbitante per l'epoca, contro le 20 di chi si fosse reso colpevole dell'assassinio di un contadino. Quindi, secondo la mentalità dei nuovi padroni, la vita di un guardiano di porci valeva due volte e mezzo quella di un agricoltore. Ma questo non deve stupire più di tanto. Era la struttura stessa dell'economia longobarda, di tipo silvo-pastorale, che induceva a questa sopravvalutazione della professione del porcaro. E per di più la carne di maiale era presso i popoli germani la preferita per l'alimentazione. Inoltre, l'ambiente naturale dell'Italia del periodo, devastato e spopolato dai decenni di guerre tra bizantini e goti che avevano preceduto l'arrivo dei Longobardi, offriva tutto lo spazio e il nutrimento necessario a impiantare un florido allevamento di quell'animale. Questo si concentrava in particolare nella pianura padana, già nota in epoca romana per i suoi allevamenti di suini che fornivano la carne fresca e salata per il nutrimento delle legioni. L'arrivo dei Longobardi dette un ulteriore impulso a questa attività, favorita dalla presenza sul posto di fitte selve di querce che le offrirono ghiande in quantità, di vaste zone paludose e brughiere. Un vero e proprio esercito di porcari era impiegato nella sorveglianza degli animali. I maiali poi potevano usufruire per la loro alimentazione anche degli spazi dei campi, una volta terminato il raccolto e prima della nuova semina, quando al suolo restavano le stoppie. Così in epoca alto medievale il maiale era il vero re della foresta. Le testimonianze documentarie concordano nel darci l'idea di un numero impressionante di bestie tenute insieme in grandi branchi. Per esempio, nel X secolo il monastero bresciano di Santa Giulia riceveva come decima degli abitanti della selva di Migliarina, presso Carpi, 400 maiali. Se questo numero rappresentava la decima, ciò significa che il totale delle bestie allevate nella selva doveva raggiungere le 4.000 unità. Ancora, la decima dei maiali pagata dai coloni nella zona di Legnago, nel Veronese, ai loro signori era, sempre nel X secolo, 355 capi, cifra perfettamente in linea con quella precedente. C'erano anche delle questioni legali. L'affollamento di branche di maiali e di porcari, che si verificavano in certi periodi dell'anno nelle foreste, non poteva dar luogo a scontri e attriti di vario genere. Così, l'editto di Rotari, si sofferma a lungo a trattare i casi di controversie che potevano insorgere. Ad esempio, se due porcari si picchiano e si insultano, si paghino reciprocamente le botte e le ferite. Ancora, nel caso i maiali sconfinassero nel terreno altrui, se sono meno di 10 non ne venga ucciso nessuno, ma colui che li ha trovati ne tenga uno da parte, sano e salvo, e poi chieda il riscatto. Se sono più di 10 o anche solo 10, ne uccida uno di medie dimensioni e lo tenga per sé. Ma i maiali crescono in famiglia e sono pazzi per le ghiande. Di questo sentiremo nella prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.